Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cercate sempre il suo volto. Qui noi cerchiamo il volto del Signore, il volto di Dio, in Gesù. Qui è la sorgente della vita. Questo è anche il luogo cui dobbiamo pensare a tutta l'umanità.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetto 24. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne, dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per te, per me e per te». Parola del Signore.
Mi pare che questo è il terzo brano che riguarda Pietro e che non troviamo negli altri Vangeli. Il primo è quello in cui Pietro cammina sulle acque, il particolare in cui Pietro chiede: «Fa che io cammini», lo troviamo solo nel Vangelo di Matteo e riguarda Pietro. L'altro è dopo la confessione: «Tu sei il Cristo», capitolo 16. In Matteo troviamo che Gesù dice ben altre cose, mentre negli altri Vangeli no. «Tu sei Pietro, su questa pietra le chiavi». E questo è il terzo brano in cui è coinvolto Pietro, che non ha paralleli. Ecco, l'altra cosa che forse si deve segnalare è probabilmente è presupposto, ma le traduzioni specificano la tassa per il Tempio e probabilmente deve essere lasciato così, inteso così. C'è tuttavia il problema che alcuni interpretano questo passo in riferimento all'età del Vangelo di Matteo, in cui la tassa per il Tempio era stata trasformata, e questo è il punto più delicato, nella fiscus judaicus, cioè Vespasiano l'aveva, andava a Giove Capitolino a Roma, la stessa tassa, lo stesso prezzo, che è una tassa personale, cioè ognuno deve pagare tassa annuale, è un segno di, ovviamente, di sottomissione. E naturalmente trasformare la tassa per il Tempio nella tassa per... e l'aveva anche estesa non solo agli ebrei, cioè ai giudei, ma anche a quelli che noi possiamo chiamare timorati di Dio. Tutti coloro che condividevano la vita di Israele, la sinagoga, pagavano, dovevano pagare questa tassa. Quindi alcuni intendono questo brano la luce, insomma, a questo livello. Io credo che possiamo tenere ambedue le possibilità. Ecco, do a voi la parola, episodio molto significativo, molto bello.
Ma a me la prima cosa che mi piace di questo testo è l'ambientazione così domestica, perché si dice che Pietro entra in casa e significa che Gesù è già dentro e che quella è casa sua. quindi insomma ci dia una notizia che a me piace molto. E l'altra cosa mi chiedo, nel caso si interpreti che questo tassa è invece riferita a Esodo 30, è comunque strano, perché Gesù poteva, cioè, approfittare, è una tassa di riscatto per Esodo 30, di riscatto delle vite, e quindi in ogni caso sembra strano che Gesù poteva approfittare per dire qualcosa di più. Aveva appena annunziato la passione, io questa tassa di riscatto non la pago, cioè non la dovrei pagare, perché comunque io mi offro io, e non, quindi non pago in cambio una tassa. In ogni caso, a me ha colpito che rispetto a un culto a Dio che Gesù fa, perché non è che Gesù dice un figlio non ha bisogno di rendere culto a suo padre, nel senso che Gesù, la preghiera è testimoniata che Gesù si ritira a un rapporto con il padre molto intimo. Invece questo aspetto del culto, lui la chiama tassa, quindi è un aspetto del culto a cui di per sé Gesù non sarebbe tenuto. Non così per altre forme di culto, come la preghiera, eccetera, che Gesù adempie. Però qua lui dice, i figli non sono tenuti. Quindi è un aspetto del culto, questo qui, della tassa del Tempio, del riscatto della propria vita, a cui il figlio non sarebbe tenuto.
C'è un intervento della Pina che dice così: la libertà dei figli pagata da Dio stesso nel figlio. Il capitolo 15, che si apriva con una discussione sulla purità e lasciava intravedere che il regno di Dio non è chiusure in precetti più o meno umani, ma dilatazione nell'amore. Ora, dopo i due annunci della passione, morte e resurrezione, ora si vede nella libertà della gloria cui siamo chiamati, Romani 8, pagata nel Figlio. Ora, dalle parole di Gesù e dall'armonia del creato che risponde dalla bocca del pesce, si comincia a vedere meglio la ricomposizione di tutte le cose, quando l'uomo non sarà più homini lupus e il creato sarà ricomposto. Quanto siamo invitati a desiderare e affrettare il ritorno del Signore, secondo la seconda lettera di Pietro e la fine dell'Apocalisse. Vieni, Signore Gesù.
Io non ho capito a fondo questo passo. Ho pensato un po', vabbè, quello che afferma Gesù è ovviamente è vero, i figli sono liberi, però il fatto che dice, ma per evitare di scandalizzarli, scandalizzare chi? Gli esattori che ricevevano la tassa? O chi si tratta qui di scandalizzare? Quindi io non ho capito in fondo. Poi pensavo che, anche in altro passo, credo che anche Matteo che dica data a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, non so se si può legare questa cosa qui. E poi anche San Paolo dice, ma per non scandalizzarli, cioè insomma, appunto non di fare quello che dice nella lettera, adesso non l'ho confrontato, insomma, un altro passo così, però appunto in questo caso qui chi si sarebbe scandalizzati? Gli esattori? Non so, mi sembra che voglia dire qualcosa di più profondo.
Anche a me sembra importante questa cosa che adesso qui richiamava l'attenzione Maria Gemma, l'introduzione che ha fatto Giovanni Paolo mi sembra essenziale per cercare di capire le dinamiche del ragionamento, però ovviamente non si può nel contesto del dialogo biblico seguire, diciamo così, i risvolti del, dico solo la conclusione a cui anche a me è sembrato di poter giungere, cioè che questo brano è in profonda continuità con l'annuncio della passione che è appena stato fatto, e lo vedevo in questo, dove dice: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi furono molto rattristati. E questo, cioè, Gesù rivendica per la sua comunità, o la comunità ritiene di essere libera, o comunque Gesù rivendica per la sua comunità una libertà rispetto a questo censo, che appunto aveva cambiato anche di significato, ma la prassi della comunità è quella di stare sottomessi, di essere consegnati agli uomini. E questa è la via che come il maestro, così anche la comunità deve percorrere. E questo, quindi questa indicazione di non scandalizzare, di essere uomini veramente, quindi essere uomini veramente liberi, e proprio perché liberi, liberi anche da proprie situazioni o da proprie prese di posizioni, per far emergere invece il senso di una comunione, per far emergere il senso di una pace profonda, per far emergere un senso veramente evangelico che passa attraverso una sottomissione anche alle autorità di questo mondo, anche alle situazioni di questo mondo, ma in cui attraverso questa sottomissione è possibile far emergere una nuova libertà, la libertà dei figli.
Questo mi sembrava molto bello, le ultime parole del testo di oggi: per me e per te. E questo collocare Pietro, e appunto Giovanni diceva, questo è il terzo episodio, ecco, è un riferimento così preciso, così puntuale a Pietro, e contemporaneamente dietro Pietro e insieme a Pietro vengono forse anche colti i condiscepoli di Pietro e con Pietro. Allora, per me e per te, mi è sembrato molto bello questo far ritrovarsi del discepolo Pietro e insieme con Pietro anche gli altri discepoli a livello stesso di Gesù. Il brano di ieri sottolineava del discepolo e dei discepoli la comunione, la partecipazione nella tristezza alla passione di Gesù. Questo è un versante di comunione di Gesù con i suoi discepoli. Il testo di oggi coglie l'altro versante inscindibile con il primo, di il Gesù e il discepolo accomunati, in questo caso elevato il discepolo alla condizione di libertà del figlio. E questo mi sembra che così prospetti la bellezza, ecco, del dono che è congiunto con la venuta del figlio in mezzo a noi e con la sequela di lui.
Mi sembra, faccio solo delle osservazioni. La prima è che Pietro risponde di sì, ma pagano. E Gesù non contesta che si deve pagare, ma dà una motivazione, mi sembra la sua motivazione. E poi è un discorso rivolto a Pietro, è per Pietro, un insegnamento per Pietro. E l'ultima cosa, appunto, non parla di figlio il figlio, ma figli. I figli non pagano, e quindi per me e per te. c'è la condizione dei discepoli e della Chiesa forse, ma non tanto di Gesù in modo particolare, ma è di tutta la comunità.
C'era la domanda di Gemma, comunque alcune cose possono rimanere punto interrogativo, chi sono questi che si scandalizzano, dipende anche dall'interpretazione generale. Io riassumerei dal mio punto di vista così: se si intende, come la maggior parte credo, anche la traduzione forse va in questo senso, la situazione precedente, cioè la tassa per il Tempio, questa affermazione di Gesù può essere sentita come una bella affermazione cristologica, cioè il re, Dio è il re, riscuote la tassa, in questo caso gli estranei sono i figli di Israele. No, è un po' difficile che siano estranei, però verrebbe fuori così questa affermazione. Il figlio, qui dice, è vero che dice i figli, di per sé è esente, se invece, e quindi sarebbe appunto il figlio di per sé è esente, però noi paghiamo. Se si intende nell'altro versante, cioè si pensa che ci possa essere un problema della comunità rispetto al fisco romano, eccetera, allora la risposta rimane sempre che il vero re è Dio, dice Gesù, e noi siamo figli di Dio, e quindi di per sé siamo esenti da questa tassa, però per non scandalizzare dobbiamo pagare, e forse se si intende così, o nell'un caso o nell'altro, anche la stranezza del che Gesù paga, non aveva soldi in tasca, anche questo è un punto interrogativo. Non dice non abbiamo niente da pagare, troviamo lo stesso il modo, che Gesù è capace di trovarlo. Probabilmente è voluto questo, sembra dal racconto l'impressione è che sia una cosa voluta da Gesù, che la cosa avvenga attraverso un miracolo che comunque si interpreti, è sempre una conferma da parte del Padre, da parte di Dio. Il miracolo è sempre una conferma, cioè che è giusto pagare, che di per sé si sarebbe esenti, o lui sarebbe esente, se a seconda di quello che si intende, però anche Dio conferma che è giusto pagare. E quel che diceva Luca prima andrebbe anche in questa direzione, cioè la sottomissione è voluta, è quella la via. Non so se il richiamo che è stato fatto al Cesare sia richiamabile, comunque anche lì si parla di tasse, e anche lì il risultato è che poi si paga la tassa, e la tassa lo si paga in quel caso dicendo restituite quello che è suo, che non è certo il riconoscimento, che però in concreto Gesù paga la tassa, in questo caso se fosse non per il Tempio ma fosse il fiscus iudaicus trasformato così, confermerebbe tuttavia che si deve pagare la tassa. Alcuni richiamano anche Romani 13, lì però naturalmente non è la tassa per il Tempio in ogni caso. Comunque l'indicazione di Paolo è nella stessa direzione, mi sembra.